Modem.
In Sudafrica l'era Zuma ha le ore contate, l'out-out del suo partito, la ANC, ha poche ore per rassegnare le dimissioni o ti destituiremo.
The longer he stays, the more he's gonna cost us.
I really wouldn't say that I'm against it, but I'm really hoping for change for the better, especially the economy.
He was supposed to resign, but then he refused. I do understand that.
It shows that Zuma, you don't know what he's doing. It's very, very, very bad for the country.
Jacob Zuma resiste e ribadisce: io non me ne vado, ma cresce la pressione e diminuiscono gli alleati.
We want to ensure that Jacob Zuma is removed. South Africans are asking for justice, and if Jacob Zuma wants security, he can find that in prison.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, copertina questa mattina di Alessia Wittenbach, in regia Paolo Dell'Oca. Modem questa mattina vi porta in Sudafrica, dove si sta consumando una crisi politica destinata a concludersi, ormai non ci sono grandi dubbi, con la fine dell'era Zuma. Jacob Zuma, ovvero l'uomo che ha guidato come presidente il paese negli ultimi 9 anni e che ormai è stato definitivamente scaricato dal suo partito. Il suo partito è l'ANC, l'African National Congress, l'ex movimento anti-apartheid diventato forza politica che governa ininterrottamente Sudafrica dal 1994, anno delle prime elezioni democratiche dopo la fine del regime segregazionista. Prima proprio Mandela, poi Thabo Mbeki, anche lui allontanato dall'ANC, e ora appunto Jacob Zuma, per cui, come detto, l'ora dell'addio è ormai arrivato. Troppi gli scandali legati alla corruzione, troppi comportamenti, le parole inappropriate, come quando Zuma, in un paese devastato dall'AIDS, lasciò intendere davanti ai giudici che lo accusavano per lo stupro di una ragazza sieropositiva che si può evitare il contagio facendo la doccia dopo un rapporto sessuale non protetto. Come quando si consumerà l'addio di Zuma? Cosa lascia dopo 9 anni di governo? Cosa aspettarsi dal nuovo corso rappresentato da Cyril Ramaphosa, nuovo leader dell'ANC? E come sta l'ANC, questo movimento storico che fu di Nelson Mandela, che sembra oggi però in crisi di identità? E come sta poi infine il paese, il Sudafrica, un quarto di secolo quasi dopo le prime elezioni democratiche, come detto, del 1994. Di questo vogliamo parlare nella prossima mezz'ora con i nostri ospiti. Do il benvenuto innanzitutto a Lorenzo Simoncelli, giornalista freelance, vive e lavora in Sudafrica, ci parla da Cape Town, buongiorno.
Buongiorno.
Con noi anche Itala Vivan, buongiorno.
Buongiorno.
Già professoressa ordinaria alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, grande esperta, conoscitrice di Sudafrica, è stata tra l'altro osservatrice internazionale nel 1994 durante le prime elezioni democratiche di cui abbiamo detto poco fa. E con noi dal Sudafrica anche Carla Ferrari, buongiorno.
Buongiorno.
Già direttrice di Radio Svizzera Internazionale, attiva in Africa in programmi di alfabetizzazione, insomma, a stretto contatto con la gioventù nel mondo dell'educazione. Allora, Lorenzo Simoncelli, prima di tutto un po' di cronaca, perché stanno succedendo delle cose in Sudafrica, giusto?
Sì, sono ore molto molto concitate, in realtà sono giorni ormai concitati, ma soprattutto da questa mattina ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è che si aspettava il discorso alla nazione di Jacob Zuma alle 10, quindi fra mezz'ora, in cui si doveva capire se appunto Zuma era pronto ad annunciare le dimissioni oppure, come si temeva, come si teme in tutto il paese, decidesse appunto di rinviarle chiedendo più tempo. Ma pochi minuti fa la Presidenza della Repubblica Sudafricana ha annunciato con un comunicato che questo discorso tanto atteso alla nazione non ci sarà, quindi siamo in attesa di capire se sarà posticipato nelle prossime ore oppure verrà definitivamente annullato. Quindi questo è il primo elemento fondamentale nella cronaca politica di questi giorni. Il secondo è che questa mattina a Johannesburg gli Hawks, che sono una squadra speciale della polizia sudafricana, hanno arrestato uno dei fratelli Guptas, che sono i fratelli faccendieri con cui Jacob Zuma è implicato in numerosi casi di corruzione nel paese, e questo lascia pensare che il castello di carte costruito da Jacob Zuma in qualche modo stia crollando, e insieme a uno dei fratelli Guptas è probabile che nel corso della giornata venga arrestato anche Duduzane Zuma, che è uno dei figli di Jacob Zuma.
Insomma, si stringe un po' la pressione attorno a Zuma. Ci sono dei dubbi che possa resistere a lungo? Non credo, insomma.
No, direi di no, direi che è questione di ore o di giorni, anche perché comunque per il 22 febbraio è fissata in Parlamento a Città del Capo una mozione di sfiducia da parte di uno dei partiti all'opposizione, l'Economic Freedom Fighter, un partito marxista guidato da Julius Malema, tra l'altro uno dei personaggi principali nell'opposizione a Zuma e ex presidente dell'ala giovanile dell'African National Congress, e quindi a seconda di quella che sarà la decisione di Jacob Zuma ci potrebbe essere una prima volta, una storica nella storia politica di questo paese, ossia che opposizioni e maggioranza, quindi l'African National Congress insieme alle opposizioni, andranno a votare insieme in Parlamento per far cadere il presidente Zuma.
Un'ultima cosa, Lorenzo Simoncelli, possiamo forse precisare perché Zuma cerca di resistere fino all'ultimo? Da una parte c'è forse anche il profilo del personaggio, ma ci sono di mezzo, abbiamo accennato, dei processi. Lui vuole una sorta di protezione, insomma, da quello che potrebbe succedere dopo.
Sì, la richiesta di Jacob Zuma nelle lunghe trattative di questi giorni con Cyril Ramaphosa, il nuovo presidente dell'African National Congress, e con il comitato esecutivo nazionale del partito, ossia il direttorio del partito, è stato quello proprio di avere protezione nel momento in cui appunto deciderà di dimettersi, di lasciare la più alta carica nel paese. Un'amnistia che naturalmente non è garantita dalla Costituzione e che il partito gli ha negato. Quindi in qualche modo il presidente Zuma sta cercando di prendere tempo per discutere con i suoi legali, anche perché a fine febbraio, quindi nel giro di 2 settimane, attesa una risposta da parte della magistratura, se la magistratura sudafricana deciderà a procedere per un processo di corruzione nei suoi confronti relativo a un traffico di una partita di armi dei primi anni 2000, quando il presidente Zuma era a capo dei servizi segreti. E quindi naturalmente ogni giorno, ogni settimana per Zuma è decisiva per cercare appunto di estendere in qualche modo la sua libertà, anche perché nel momento in cui non sarà più capo di Stato naturalmente non avrà più determinate tutele, sarà appunto semplicemente un libero cittadino sudafricano come capo di Stato, e quindi con determinati vantaggi, ma non sarà naturalmente più protetto dalla sua figura presidenziale. Quindi questo è il motivo principale per cui Zuma appunto sta cercando di posticipare i tempi per evitare appunto una dimissione immediata.
Una svolta che comunque sarà inevitabile, un cambio insomma alla guida del paese che è solo questione di ore. Itala Vivanna, che cosa lascia in eredità?
Volevo, vi ringrazio di avermi chiamato, volevo far notare che quando Zuma fece cadere Mbeki, alla fine del secondo mandato di Mbeki, Zuma chiese a Mbeki appunto di lasciare la presidenza prima della fine del mandato, Mbeki si dichiarò d'accordo, lasciò la presidenza e non chiese nessuna immunità e nessuna condizione speciale, quindi c'è una differenza di comportamento straordinaria tra i due. Mbeki se ne andò senza chiedere nessuna immunità speciale, mentre Zuma è chiaro che ha 783 capi d'accusa pendenti sul capo, e quindi sa di andare incontro a una situazione molto molto brutta.
Ecco, viene da chiedersi come sia stato possibile che comunque la ANC lo abbia difeso per lungo tempo. È vero che è vero che si avvicinano le elezioni nel 2019, forse adesso il partito comincia a rendersi conto che non può più permettersi di pagare in termini di consenso lasciando Zuma al suo posto. Però
guardi, credo che anche la situazione del paese sia molto grave. Mm-hmm. Credo che Zuma, oltre ad avere compiuto delle frodi vere e proprie, essersi accordato con i Gupta e con altri per proprio vantaggio personale, abbia anche governato molto molto male, e che il paese sia in una situazione economica che sta scivolando verso, non dico la catastrofe, però verso un possibile crollo, e quindi il partito si è reso conto che volere o non volere a questo punto bisogna prendere atto della situazione e intervenire. Inoltre la pressione dell'opinione pubblica nei confronti di Zuma è ormai fortissima. Fortissima, e si è manifestata in tutti i modi, anche in modi molto plateali, fischiando Zuma e cacciandolo via in occasioni pubbliche, tanto è vero che è molto tempo che Zuma non si presenta più in pubblico a cerimonie o cose di questo genere, perché sa che sarebbe fischiato.
E poi le sue parole, i suoi comportamenti, quella frase infelice che abbiamo citato prima, lo perseguita, perché il più famoso vignettista del paese continua a ritrarre da Zuma con sopra una doccia, no? C'è questa pressione anche di questo tipo. Carla Ferrari, il futuro, che sia oggi, che sia fra una settimana col voto di sfiducia, che sia più in là, ma insomma sarà questo, e si chiamerà Cyril Ramaphosa, che ormai si è preso il partito, la ANC, è vicepresidente, quindi sarà presidente di transizione, e l'anno prossimo sarà candidato insomma dell'ANC, non ci sono grandi dubbi. Possiamo fare un ritratto di questo ex pupillo di Mandela dalla vita piuttosto movimentata?
Sì, buongiorno a tutti ancora. Cyril Ramaphosa, diciamo, in questo momento, come ha fatto notare molto bene la professoressa Vivan, è veramente a un crocevia fondamentale. È la più grave crisi del paese post-apartheid, politica ed economica. Diciamo che in questo momento così difficile, così delicato, la figura di Cyril Ramaphosa fa ben sperare. Anche lui ha sul suo pedigree o curriculum vitae alcuni punti oscuri, ma è un personaggio estremamente interessante. Dal profilo personale, è un elemento che nel Sudafrica è molto importante. Cyril Ramaphosa è un Venda, e Venda con i piedi, e sono le due etnie più piccole del paese, guardati dagli altri grandi, Zulu e Xhosa e altro, con un po' di sussiego, dire sì, ma questi qui chi sono, eccetera. Quindi questo Cyril Ramaphosa, nato a Soweto, perché la famiglia si trasferì lì, suo padre era poliziotto nero a Soweto nel pieno della rivolta anti-apartheid, quindi già districarsi lì non sarà stato facile. È un uomo molto intelligente, sempre stato molto bravo, il migliore a scuola, ha fatto degli studi brillantissimi, ed è una personalità interessante nel senso che in fondo si sa tutto e non si sa niente. Di se stesso ama dire: signori, io sono un enigma. Rilascia pochissime interviste, non fa grandi dichiarazioni, ma agisce. Infatti uno delle espressioni che girano qui e dice: cosa farà Cyril Ramaphosa? Lo si saprà quando lo ha fatto.
Ecco,
e quindi è uno...
Dimmi. Prosegui pure, scusa.
E quindi, sì, no, certo. E quindi è un grande negoziatore. Non dimentichiamo che Cyril Ramaphosa ha fondato il NUM, il sindacato dei minatori, in pieno apartheid, scendendo a negoziare con i grandi oligarchi bianchi. In seguito divenne presidente del COSATU, che è l'organizzazione mantello dei sindacati, e poi della commissione che elaborò la prima Costituzione democratica del Sudafrica.
Ecco, quindi grande speranza, insomma, secondo questo ritratto di Carla Ferrari. C'è però anche un'ombra, Itala Vivan, questo ex pupillo di Mandela. C'è nella foto, quando Mandela esce dalla prigione dopo tanti anni di prigionia, appunto a suo fianco c'è anche questo Cyril Ramaphosa
ad accoglierlo. Però volevo dire che questa figura di Ramaphosa, che è indubbiamente un uomo di notevolissima intelligenza, molto preparato, molto abile, e su cui molti hanno contato, e che potrebbe essere un grande presidente, però ci sono degli interrogativi. In quanto che Ramaphosa, dopo lo spariglio, dopo che fu scelto Mbeki come presidente, anziché Ramaphosa, alla fine del mandato del mandato di Mandela, che fu uno solo, perché Mandela se ne andò dopo un mandato.
Nel 99.
Ecco, a quel punto Ramaphosa lasciò la politica e si dedicò agli affari e divenne un uomo d'affari molto, molto in vista e accumulò una ricchezza personale notevole. Tra l'altro divenne azionista di alcune miniere, nello specifico delle miniere di platino. Quando nel 2012 ci fu lo sciopero dei minatori delle miniere di platino e a Marikana scoppiò uno sciopero ad oltranza e la polizia sparò sui minatori uccidendone 34 e ferendone circa un'ottantina molto gravemente, ebbene si sa che in quella circostanza Ramaphosa aveva mandato un mail, un messaggio alla Lonmin dicendo cosa aspettate a liberarci di questi scioperanti.
Quindi diciamo c'è questa accusa di non aver fatto abbastanza, lui che era legato...
No, non è un'accusa, è un dato di fatto,
sì, sì,
cioè
sì.
Ci sono i documenti e non è che si chiedesse di fare alcunché, ma lui è intervenuto negativamente dalla parte della Lonmin, della multinazionale, e questo indubbiamente è una macchia gravissima sulla sua reputazione.
Questa società britannica, Lorenzo Simoncelli...
Questo per dire che potrebbe anche presentare dei rischi questa figura, stiamo a vedere, potrebbe essere un grande presidente perché ne ha le capacità,
ecco,
che scelga di farlo.
Il rischio più concreto, Lorenzo Simoncelli, è che non abbia sostegno di una parte, magari quella più povera, che più si identifica per esempio in questi minatori, della popolazione?
Sì, Cyril Ramaphosa non è certo un personaggio popolare alla Jacob Zuma, direi che probabilmente ha più supporto da quello che viene definito dai critici il monopolio capitalista economico bianco sudafricano, piuttosto che il popolo delle baraccopoli, delle township, o il popolo comune sudafricano, o ad esempio il popolo delle zone rurali, dove invece Jacob Zuma era un grande favorito, era molto amato. Diciamo che il suo ruolo più complesso in questo momento è proprio quello di cercare di mettere insieme le due parti, incominciando da quelle ad esempio che sono le riforme radicali economiche che vengono chieste in questo momento dal popolo all'African National Congress, a cominciare dalla cosiddetta espropriazione della terra senza compensazione. Uno dei grossi dibattiti che c'è qui in Sudafrica, che riecheggia ciò che è successo nel 2002 nel vicino Zimbabwe con la riforma agraria, dove furono espropriate le terre ai contadini bianchi per dare appunto al popolo nero, in realtà ai militari vicini a Mugabe. E quindi bisognerà capire se ad esempio, questo è un primo tema, Ramaphosa deciderà appunto di ascoltare il popolo e quindi di tradire chi lo supporta poi all'interno della classe economica sudafricana che è in mano a bianchi e che comunque mantengono appunto il potere economico del paese, oppure, come è successo appunto negli anni dalla fine dell'apartheid ad oggi, rimarranno delle false promesse in cui appunto cercherà ancora una volta, attraverso populismi e frasi retoriche, di accaparrarsi il voto per le prossime elezioni nel 2019 e poi invece rimarrà tutto come uno status quo.
Questo è il futuro, meglio il passato, Zuma è il futuro che attende il paese. Io però volevo affrontare un'altra questione, Carla Ferrari, questo partito storico che fu di Mandela, che ha portato avanti la battaglia che conosciamo per la liberazione contro l'apartheid, sta vivendo una crisi di identità, ha vissuto forse un po' di rendita incassando i benefici di questa storica lotta per la liberazione dell'apartheid, forse non basta più dopo 25 anni?
Sicuramente non basta più, e soprattutto per l'ANC è importantissimo darsi nuove strutture. L'ANC non è mai stato un partito nel senso tradizionale come lo conosciamo noi, sì, anche da noi ci sono le varie correnti, ma l'ANC era un fronte per la liberazione del Sudafrica, quindi con delle strutture militari, cioè c'era il capo e tutti dovevano comandare, e non ha mai fatto un discorso veramente di gestione del paese. Non c'è questa cultura, c'è la cultura della lotta giusta che hanno fatto e che hanno vinto e che tutti salutiamo, ma all'ANC di oggi cosa ha fra i suoi ranghi? Ha questi ex combattenti, che tutti, fra i quali anche Zuma, che forse non è più glorioso, come purtroppo ha dimostrato, e non è in grado di gestire le sfide alle quali il paese è chiamato. E la signora Viera l'ha fatto notare benissimo dicendo: guardate che qui il paese sta andando male, ci sono le grandi ditte, diciamo l'ESCOM per esempio, l'elettricità, che sta per fallire, la South African Airways pure, cioè per questo proprio non solo la corruzione, già di per sé gravissima, ma un'incapacità proprio di sapere e di gestire un paese con queste sfide. Quindi io spero tanto in Ramaphosa, nonostante la grave macchia di Marikana e della Lonmin, per il quale si scusò, pubblicò una lettera dicendo che il suo comportamento è stato sbagliato e che lo è. E Marikana poi, se proprio possiamo dirlo, fu il fatto che Zuma, invece di mandare la polizia, mandò i soldati, mandò l'esercito, e sai, l'esercito si muove diversamente.
Ecco, Itala Vivani.
Quindi, e purtroppo a Marikana invece fu proprio la polizia a sparare. E io so che Ramaphosa si è scusato, e difatti, secondo me, potrebbe essere un grande presidente, perché ne ha la statura e la capacità, purché scelga di farlo. Questo è un momento, come ha detto chi mi ha preceduto, un momento strategico per il Sudafrica, un momento in cui c'è bisogno di interventi importanti, in cui la riforma della terra è necessaria, perché i neri sono stati del tutto espropriati dalla terra a partire dall'inizio del Novecento col famoso Native Land Act, e quindi questa è un'ingiustizia che rimane come una cosa insopportabile agli occhi di tutti, e anche dal punto di vista economico. Naturalmente non va fatta in modo demagogico come si è fatto in Zimbabwe, ma va fatta con sapienza e con accortezza, in modo da non creare scompensi economici.
Ecco, Itala Vivan, tuttavia, su questa questione della crisi d'identità dell'ANC, che forse non è un destino comune anche ad altri movimenti di liberazione nell'Africa australe.
Però guardi che l'ANC si distingue dagli altri movimenti. L'ANC è nato nel 1912, ha un lungo passato, e io li ho conosciuti da vicino ancora dagli anni dell'apartheid. È un paese che ha è un movimento che ha un'articolazione politica molto importante, in cui ci sono sempre stati militanti molto abili, molto politici, e difatti la loro stessa condotta durante gli anni di resistenza lo ha dimostrato. Ha dimostrato anche la capacità di uscire dallo scontro senza una guerra, come sarebbe stato facile che potesse succedere, cioè attraverso una mediazione molto attenta, molto sapiente, e poi tenere in mano il timone del paese. Certo che adesso chi governa si deve porre il grande problema della povertà nel paese, si deve porre il problema della riorganizzazione del sistema educativo, che è allo sfascio nel paese, si deve porre il problema della spinta che viene dai giovani, che chiedono una innovazione di fondo, e anche dal punto di vista della distribuzione della ricchezza occorrono misure strutturali.
Cape Town rischia di diventare la prima grande città al mondo con i rubinetti a secco, una crisi idrica che ha costretto il governo a dichiarare lo stato di calamità naturale. Lorenzo Simoncelli, che è in diretta con noi, ha anche realizzato un reportage, sentiamolo.
Now as Cape Town and the province of Western Cape confronts a devastating water crisis.
Le parole di Cyril Ramaphosa, guida dell'African National Congress e prossimo presidente del Sudafrica, riecheggiano dal Capitol Hill di Città del Capo. La metropoli sudafricana, il 4 giugno, potrebbe diventare la prima grande città al mondo a rimanere senza acqua.
And the poor, who are the most at risk from the social and economic and humanitarian effects of the drought.
We are very, very confident that temperatures are going to increase.
Non piove da mesi e le alte temperature estive stanno aumentando l'evaporazione dei bacini idrici, spiega Peter Johnston, climatologo dell'Università di Città del Capo. Il comune ha già razionato il consumo giornaliero a 50 litri per persona, una misura estrema ma che potrebbe non essere sufficiente per evitare il day zero, il giorno in cui verrà interrotta l'erogazione d'acqua nelle case di circa 4 milioni di persone e saranno istituiti 200 punti di raccolta in tutta la città con un prelievo massimo di 25 litri a testa. Il livello delle dighe si riduce dell'1,5% a settimana. Sono davvero preoccupata, ha detto il sindaco di Città del Capo, Patricia De Lille. Dobbiamo fare la nostra parte e usare meno acqua, ma spero che il comune stia facendo di tutto per evitare il day zero, altrimenti sarà una crisi nazionale terribile, afferma Candice, una residente di Città del Capo. Obbligato i miei figli a fare meno docce. La paura più grande è che possano scoppiare epidemie e i bambini sono più a rischio, dice intimorita Karen. Secondo Shahid, la colpa è tutta del comune. Non sanno gestire l'acqua, ci sono perdite ovunque che non stanno riparando. Non hanno ridotto la pressione delle tubature e soprattutto non hanno piani per il futuro. Il governo centrale invece si difende dando le colpe al cambiamento climatico e al sovraffollamento delle aree urbane. E ancora una volta, 25 anni dalla fine dell'apartheid, a soffrire di più è la popolazione che vive nelle numerose baraccopoli della città. Molti bambini hanno la diarrea e vomitano. Dal rubinetto l'acqua esce con la ruggine, afferma Janet, residente nella comunità di Langa.
And we find that when we open water from the tap, the water's got a bit of rusty.
Intanto i canti propiziatori per la pioggia sono iniziati.
C'è anche questa crisi dunque nella Sudafrica di oggi. Lorenzo Simoncelli, anche questa vicenda, anche questa crisi idrica ha un risvolto politico, perché a governare Cape Town, ed è una rarità insomma in Sudafrica, non è l'African National Congress ma l'Alleanza Democratica di un altro leader in ascesa. Forse c'è anche un po' il timore in vista delle prossime elezioni di questo leader.
Ma sì, diciamo che c'è questo problema tra la gestione appunto nazionale e locale di tutta quella che è la rete idrica, appunto la gestione nazionale dell'African National Congress e locale della Democratic Alliance. Negli ultimi giorni, soprattutto nelle ultime settimane, da quando si è acuita la siccità e la crisi idrica, c'è stato appunto un rimbalzo di responsabilità. La realtà è che la gestione della rete idrica in realtà deve essere appunto nelle mani del Ministero, quindi a livello centrale, e il Ministero dell'Acqua e della Sanità Idrica è uno dei ministeri a livello nazionale il cui budget è inferiore e soprattutto il cui andamento nel corso degli ultimi anni è stato uno dei peggiori. Tra l'altro appunto il ministro era, a seconda di come la vogliamo vedere, dato che probabilmente nelle prossime ore non sarà più ministro, uno dei principali alleati del presidente Zuma. Inoltre la Democratic Alliance sta vivendo una grossa crisi a Città del Capo, tanto che c'è una sfiducia del sindaco, che è appunto Patricia De Lille, da parte del partito stesso, e questo naturalmente non aiuta a gestire una situazione seriamente critica, dato che come appunto raccontato nel reportage, il 4 giugno ci sarà la chiusura dei rubinetti nelle case dei cittadini di Cape Town. È una crisi a cui non si vede nessuna soluzione se non quella atmosferica, ma bisogna ricordare che qui siamo in piena estate, quindi naturalmente le piogge arriveranno solamente nei prossimi mesi, se arriveranno.
Allora, crisi idrica, crisi economica, abbiamo sentito, problema delle terre, però c'era una questione, Tel Aviv, anche rimasta un po' in sospeso, quella dei giovani, che c'è una forte popolazione giovane in Sudafrica e la sfida, la vera rivoluzione da compiere, da completare forse risiede lì.
Sì, c'è stata una ripresa massiccia dei movimenti di protesta giovanili in Sudafrica. Noi sappiamo bene che anche all'epoca della lotta anti-apartheid e anticoloniale sono stati sempre i giovani a muovere le acque, quando le generazioni più anziane cercavano magari vie più tranquille e più di composizione. E si è verificato nelle università un movimento di protesta che è stato chiamato inizialmente Roads Must Fall, che chiedeva la demolizione e l'abbattimento delle statue, delle figure del mondo coloniale che ancora soprassedevano alle maggiori università e nello specifico la statua di Cecil Rhodes che era l'università di Città del Capo. Ci fu una ondata di richieste molto forte e il rettore dell'università, il principal, aderì alla richiesta e la statua di Rhodes fu effettivamente spostata in mezzo agli applausi generali. Questo movimento si è poi espanso ed è diventato un discorso molto più ampio, cioè una richiesta di decolonizzazione dell'insegnamento, ossia di revisione dei culturale e politica dei programmi di studio e una richiesta di libera accesso all'università senza pagamento di tasse e soprattutto cosa che dal punto di vista politico è particolarmente interessante, al contempo mentre chiedevano per sé gli studenti e per la loro vita politica e culturale queste cose, chiedevano anche che le università chiudessero i rapporti di outsourcing con i lavoratori e assumessero in proprio tutti i lavoratori che provvedevano ai servizi delle università. Questo è stato un passo molto importante perché è stata chiaramente una mossa politica degli studenti. Questo movimento si è dimostrato capace di prendere in mano la situazione anche da un punto di vista politico. In molte università questo è avvenuto, effettivamente l'università ha assunto in proprio i lavoratori permettendo loro così di accedere a delle condizioni sia salariali sia anche di, diciamo, di fringe benefits molto migliori. Il movimento però è continuato perché le richieste culturali e le richieste di una revisione dei programmi permangono e la cosa interessante di questo movimento che non è morto anche se non ha assunto una struttura complessiva, ordinata, ma è rimasto diciamo nodulare, cioè si verifica qua e là a seconda dei gruppi di studenti nelle varie università. Questo movimento ha anche riportato a galla il pensiero della Black Consciousness, cioè quel pensiero fondamentale, strutturale che era stato alla radice dei grandi movimenti degli anni, fine anni 70 e 80.
Steve Biko e il suo movimento di emancipazione dei neri che partisse da un profondo cambiamento, insomma anche di mentalità. Io purtroppo il tempo ci sta scivolando di mano. Carla Ferrari, lei lavora con i giovani, segue dei programmi anche educativi. Su questo punto, i giovani, nuovo motore per ripartire per il Sudafrica?
È fondamentale, fondamentale. È bello, sono molto incoraggianti le informazioni che ci ha dato sull'atteggiamento dei giovani universitari. Io ho a che fare con i bambini e lì è veramente mettere il dito sulla piaga. Noi abbiamo a Johannesburg un programma di alfabetizzazione e di aritmetica perché siamo operativi nella vicinanza di Alexandra, che è una delle baraccopoli più povere del paese, e ci arrivano ragazzini di 12 e 13 anni che fanno le somme con il pallottoliere e non sanno leggere e scrivere. Allora c'è questo dualismo sudafricano: da una parte un'elite studentesca universitaria molto attiva, molto cosciente e molto in chiaro su quello che deve fare, però dietro a loro c'è tutta una maggioranza di bambini che non sono solo poveri, ma sono privati della chance di poter essere parte della società un giorno, in un paese dove il tasso di disoccupazione è del 28% tra i giovani. Non saper leggere, scrivere, fare di calcolo vuol dire essere eliminato dalla società già in partenza. E questo è una cosa che è di fondamentale importanza, perché questi saranno i cittadini di domani, certo. O dovrebbero esserlo, ma non hanno gli strumenti per poterlo diventare veramente.
Allora,
e sono veramente situazioni molto molto dolorose.
Devo davvero chiudere. Io ringrazio tutti per averci permesso di dotarci insomma di qualche strumento per comprendere quello che succederà da qui a poco. L'abbiamo detto, Jacob Zuma sta insomma per, malgrado i suoi desideri, sta per lasciare la guida di questo grande paese che ha abbiamo sentito ancora vari problemi da risolvere. Modem torna domani, vi ricordo che siamo in replica su Rete 2 alle 19.25 e ci trovate anche sul podcast e sulle nostre app RSI News e Play RSI. Grazie a tutti per l'ascolto e grazie ai nostri ospiti per aver partecipato.